Ci sono delle domande che invece c'è il professore.
Sono rimaste per la Sicilia possibilità per prendere il pieno controllo del proprio territorio? Se sì, come si dovrebbe agire per fare in modo che la Sicilia non sia più il centro internazionale per le organizzazioni mafiose?
Visto che oggi i soldi della mafia si spostano nel mondo in maniera molto semplice comunque, io insieme alla mia classe ci chiedevamo se l'intelligenza artificiale può aiutare noi a capire i segreti, diciamo, che hanno i mafiosi, oppure è un modo a loro che rischia di diventare un'arma in più per i mafiosi, oppure può dare a noi, ci può dire a noi i segreti, diciamo loro.
Siamo le studentesse della quarta Q e abbiamo due domande da fare. Cosa ha insegnato la cattura di Matteo Messina Denaro sulla struttura delle mafie moderne?
Nei vostri studi, quali sono oggi i settori commerciali più infiltrati della mafia?
Salve, sono Matteo Gandolfo della terza CS e vorremmo sapere quant'è difficile oggi tracciare i flussi di denaro delle mafie. E oggi le mafie, diciamo, sono diventate più imprese che organizzazione violenta.
Salve, sono Arima della terza CS. Volevo fare questa domanda. Oggi è più difficile arrestare i boss o bloccare i loro affari economici?
Diamo la parola al professor Savona e poi a Di Girolamo che, siccome è il padrone di casa, diciamo, gli facciamo fare poi i botti finali.
Credo che la giornata va riassunta in quella frase di Emilio Miceli. Di fronte al disordine internazionale e all'incapacità di costruire un nuovo ordine, le uniche che ne approfittano sono le mafie. Questa frase dà un po' il succo della giornata e della tesi che abbiamo provato a dimostrare. Aggiungo, la vostra generazione può fare qualcosa e di questo ne parliamo. E sicuramente, primo punto, la Sicilia come visione strategica. Non è casuale che lo sbarco viene in Sicilia perché la mafia lo aiuta. Non è casuale che le basi americane vengono costruite in Sicilia. Non è casuale che negli anni 50, qualcuno di voi se lo ricorda, si parlava del 51esimo stato della Sicilia, ve lo ricordate, in America, perché gli americani lo volevano comprare come, oppure c'era un movimento separatista che
Quello era il
voleva,
47esimo.
era il 47esimo, allora prima delle Hawaii. Però la Sicilia ha fatto sempre gola, come la Groenlandia, il problema era simile. Se qualcuno di voi vi chiedesse che ne fa, volete diventare cittadini americani, forse qualcuno risponderebbe anche sì, oggi un po' meno, probabilmente. Allora, la prima domanda è in che modo influenzano la vita di ogni giorno? Dicevo in due battute, la situazione di grande insicurezza. Cioè, nella mia generazione, noi avevamo una prospettiva davanti, studiare, lavorare e tante altre cose. Io mi rendo conto che nella situazione della vostra generazione questa situazione di insicurezza produce impatti di carattere negativo. Lo scenario è un po' complicato, va tutto costruito. Noi ce lo siamo trovati davanti e questo è completamente diverso. E capiamo le situazioni che ci sono davanti. Nella vita di ogni giorno, ma soprattutto negli scenari internazionali, la situazione sta cambiando e quindi il malessere che ne deriva è enorme. Aspettiamo la costruzione dell'ordine, ma aspettiamo in qualche modo. La Sicilia ha la possibilità del controllo del territorio. Se è vero quello che diceva Emilio Miceli e che sottolineavo io, il problema oramai non è più il controllo del territorio, il problema è il controllo dei flussi, perché il territorio diventa il posto dove i flussi si appoggiano. Lo scambio di droga tra l'aeroporto di Punta Raisi attraverso Pizza Connection e gli Stati Uniti dà già l'idea dei flussi di droga e denaro che arrivavano da una parte all'altra. Quando Di Girolamo parlava dei libretti al portatore in dollari a Trapani, era già un primo accenno timido. Diversamente sui libretti al portatore di valuta che arrivava da qualche parte, uno magari non sapeva dove arrivava la valuta. Oggi siamo di fronte a traffici internazionali dove il giro di denaro è talmente vorticoso e grande che il controllo del territorio, diciamo, con l'ultimo Messina Denaro, che è un po' il punto di riferimento di un latitante che però non lavorava soltanto nel territorio, anzi aveva spazi internazionali, Il controllo del territorio sta perdendo completamente significato. Ogni territorio, salvo il problema delle vulnerabilità amministrative, che sono molto importanti. Perché la Sicilia lo è stata per grande tempo un posto di appoggio criminale? Non perché fosse un terreno fertile della criminalità, c'era sicuramente questo, ma perché la struttura istituzionale e amministrativa della Sicilia, ricordiamocelo tutti perché ci pesa nella nostra storia, io sono siciliano, è stata vulnerabile, corrotta. Le istituzioni siciliane, mi dispiace doverlo dire, sono state istituzioni veramente porose di corruzione e di mafia e hanno reagito male. E questo, la coppia tra vulnerabilità e opportunità criminali, ha fatto sì che la Sicilia diventasse strategica, ma era anche strategica per la sua vulnerabilità, e dobbiamo dirlo con chiarezza. Quindi, rispondendo a una domanda, come ricostruire, ragazzi, il problema dell'etica pubblica è una cosa molto seria, i principi sono cose molto serie, le regole sono cose molto serie, danno l'idea della moralità. La moralità non è soltanto a livello affettivo familiare, la moralità è etica pubblica, principi pubblici. La corruzione si sconfigge non predicando in un confessionale, ma si sconfigge stabilendo delle piattaforme di principi validi. Purtroppo queste cose stanno crollando, a cascata come le piramidi, dall'internazionale al nazionale e poi a livello locale. La moralità è una qualcosa che comincia a latitare. Ecco, intelligenza artificiale. I criminali la usano alla grande, noi la usiamo alla grande, l'intelligenza artificiale è neutra, la usiamo per... oggi mi raccontava un medico del lavoro, vi faccio un esempio di applicazione recente dell'intelligenza artificiale che vi fa capire la sua potenzialità. Ha fotografato dei macchinari industriali e ha mandato queste fotografie a 4 società che producono intelligenza artificiale, con una domanda specifica: ci dice quali sono le carenze sugli standard assicurativi e infortuni? Nello spazio di 3 minuti è arrivato un rapporto che identificava in quei macchinari le carenze sugli standard regolati. Il medico del lavoro ha detto che ci voleva una settimana di perizie e di lavoro per poter fare lo stesso che ci sono in 3 ore. Capite che la velocizzazione di queste cose, usate a favore della criminalità, ma usate anche contro la criminalità. Le polizie oggi, con le quali abbiamo rapporto, Interpol in primis, stanno lavorando moltissimo sui modelli di intelligenza artificiale. Tutto il settore sugli sbarchi, i porti e i flussi di denaro, per rispondere a una domanda, sono analizzabili attraverso l'intelligenza artificiale. Sono algoritmi che vengono tarati su aggiornamenti continui di modelli di riferimento. E questo è estremamente importante. E quindi l'intelligenza artificiale, vi prego, io la uso molto, la usano tutti, pro e contro, e sicuramente ci crea alcuni problemi particolari perché abbiamo perso in certi casi, soprattutto col cybercrime, la fisicità dei comportamenti criminali. Cioè il fatto che si siano spostati sul digitale ci crea oggi un problema di controllo dei comportamenti criminali in rete che sono molto più complicati e difficili. Pensate alle frodi, che oggi è un capitolo che prima era piccolino, ma oggi è un capitolo enorme. Il volume dei miliardi di dollari trafficati in frodi è enorme, perché rintracciare una frode è una cosa molto complicata e difficile. E più diventa produttiva di risorse, a costi bassissimi, perché il digitale non costa quasi niente, più si vanno sviluppando. Pensate soltanto a una categoria delle frodi, che sembra una sciocchezza, le frodi affettive, scams, le frodi, cioè dove un soggetto africano scrive a una signora, vedova, eccetera, promettendone un rapporto sentimentale e facendosi versare 5-10 mila dollari e roba del genere. Queste cose si vanno allargando in una concezione di solitudine e di altre cose, con volumi di milioni e miliardi di dollari. E questo vi dà l'idea forse della stupidità che c'è in giro, ma anche della scaltrezza da parte dei criminali. Ecco, l'ultima domanda: difficile tracciare i flussi di denaro. Rispetto a 20 anni fa, proprio perché i flussi di denaro vanno sul digitale e hanno diciamo una parte web, pensate alle criptovalute che sono scarsamente identificabili, capite la difficoltà e la necessità di attrezzarsi per cose di questo tipo. Cioè i libretti al portatore di cui parlava Di Girolamo con i dollari sono finiti, non ci sono più i libretti al portatore, ci sono conti correnti continuamente controllati con l'agenzia delle entrate che entra nei conti correnti, cioè, ma è sempre molto più complicato. È veramente una caccia tra il gatto e il topo, se volete, dove il topo è sveglio, è piccolino e funziona molto bene. Il gatto a volte si ferma di fronte al buco dove c'è il topo perché è grande. Le polizie hanno il dovere di mantenere i rapporti con i diritti umani, non possono intercettare, hanno il problema della privacy. I criminali non ce l'hanno, in un paragone è una metafora, i criminali hanno la Ferrari e le polizie hanno le biciclette, con una bicicletta inseguire una Ferrari diventa molto difficile, perché le polizie devono rispettare tutta una serie di standard come quello dei diritti umani, della privacy, eccetera, e i criminali queste cose non le devono rispettare. Capite che la lotta è diventata questa. Il problema della costruzione di un sistema internazionale di pesi e contrappesi permetteva anni fa di poter dirimere queste controversie. Oggi la tesi è questa: le organizzazioni criminali sono il collante tra strati internazionale, nazionale e locale, e noi abbiamo perduto il collante istituzionale. L'unico collante è quello criminale in questo momento.
Allora, eravamo ancora nella vecchia sede, via Trapani, quindi quanto? 3 anni fa, che tempo passa, inesorabile per tutti. E allora, mi ricordo forse per l'ultimo anno che commerciale nella vecchia sede, io feci qua un laboratorio di giornalismo, era stato rilasciato da pochissimo la prima versione di ChatGPT e già da allora con i vostri compagni cominciamo a parlare di intelligenza artificiale. Tra l'altro siamo fortunati perché stiamo vivendo questa rivoluzione in diretta, insomma, no? E questo ci deve rendere anche più responsabili. Già da allora appariva chiara una cosa, cioè il modo in cui noi lo utilizziamo, l'intelligenza artificiale, che il problema non è come lo utilizzano le mafie, il problema è come lo utilizziamo noi. Possiamo utilizzarla per diventare più cretini perché fa i compiti al posto nostro, possiamo utilizzarla e dobbiamo utilizzarla invece per stimolare la nostra intelligenza, non per dire faccio il compito di estimo, ma per dire l'ho fatto così, me lo correggi, ho risposto in questo modo alla ricerca su Napoleone, mi dici dove ho sbagliato. Questo per dire che tutti utilizziamo i mezzi che abbiamo a disposizione. Io lo utilizzo moltissimo, sì, Google ci fa tantissima formazione, noi giornalisti, per utilizzarlo effettivamente. Quando tu hai, io credo di avere almeno 4.000 atti giudiziari relativi alla mafia in provincia di Trapani, fra ordinanze, sentenze, eccetera, quando tu puoi cercare con i potenti mezzi che li hai in quegli atti, surfare, avere dati e incrociarli, la stai utilizzando davvero al meglio delle sue potenzialità, come lo utilizza anche la mafia. D'altronde i droni servono per bombardare e massacrare ragazzine che sono a scuola, o per trasportare droga, oppure come fanno ormai anche i carabinieri in provincia di Trapani per sorvolare i campi tra Campobello e Castelvetrano e vedere se ci sono lavoratori neri impiegati come schiavi nei campi. La tecnologia è sempre qualcosa a nostra disposizione che di per sé è neutra, poi è quello che ne facciamo che la trasforma in qualcosa di positivo e di negativo. La Sicilia, secondo me, e questo è il vero problema che abbiamo oggi, è la zona più sicura d'Italia. Perché noi per lottare la mafia abbiamo fatto una scelta in questo paese, quella di concentrare tantissime energie, dobbiamo dirlo. Quando io all'estero dico sono siciliano, dice siciliano mafioso, dico sì, la mafia l'abbiamo inventata noi, ma anche l'antimafia l'abbiamo inventata noi e noi ne siamo anche un esempio. Il problema dell'Italia non è cosa succede in Sicilia, è cosa succede a Monza, cosa succede a Forlì, cosa succede a Fondi, cioè in quelle zone che noi abbiamo scoperto, l'abbiamo lasciato scoperto proprio perché siamo concentrati tutti sulle regioni del sud dal punto di vista investigativo. Io tifo Inter e questa cosa non so quanto vi cambi la giornata, e con grande dolore qualche tempo fa ho appreso che la curva nord, che poi è stata sciolta, ai tifosi dell'Inter, era di fatto una curva che aveva un modello tipico dell'organizzazione mafiosa. Un capo degli affari, delle estorsioni, dei sottocapi, delle vittime, l'abbiamo scoperta perché a un certo punto si ammazzano fra loro. ci sono credo due vittime in questa storia terribile. Secondo me, siciliano, cresciuto a pane e mafia, quella è mafia, tutte le caratteristiche ci sono, la soggezione, l'omertà, il vincolo associativo, la segretezza, tutto, cioè addirittura il pizzo per i tifosi che andavano a vedere partite a Roma, una mafia che si muove in tutta Italia. Perché ve lo dico? Perché già dopo il primo omicidio il Corriere della Sera, più importante quotidiano italiano insieme a Repubblica, scrive questo omicidio è maturato per la gestione degli affari dei camioncini, i camioncini che vendono i panini davanti allo stadio di San Siro. Ma questa cosa noi la chiamiamo estorsione, cioè è il pizzo che tu chiedi al camioncino che vende panini, il panino con la salamella, e non è una cosa da 100.000 euro, è una cosa da milioni di euro. Dovete pensare, no, uno stadio da 80.000 posti che lavora un anno a ciclo continuo, che giro c'è? Noi in Sicilia chiamiamo estorsione, a Milano non si può dire estorsione,
intermediazione.
Intermediazione. Noi quella la chiamiamo mafia, nessun giornale, tranne l'inchiesta dove scrivo io, perché c'ho scritto un articolo su questa cosa, l'ha chiamata mafia. Ma quella è mafia. Dico, noi in Sicilia ormai, grazie a questa attività che negli anni abbiamo fatto, ne sappiamo riconoscere la mafia. Fuori dalla Sicilia io temo invece che ancora non la si sappia riconoscere, e soprattutto fuori dall'Italia. E poi l'ultima cosa, e ho finito, che riguarda molto le nostre scelte. Le scelte si fanno subito, le facciamo ogni giorno, ogni nostra scelta ha conseguenza. Diceva Borges che non c'è gesto che della nostra vita che non abbia un milione di conseguenze e che non sia conseguenza di un milione di scelte precedenti. Ma non è questo il punto è che uscendo da qua noi scegliamo. La zona dove insiste questa scuola, la zona di Via Ficili, questa parte del Castro, è una delle note delle piazze di spaccio più note della città. Con la cosa che un investigatore mi diceva qualche giorno fa, con la grande novità, che io non so perché purtroppo no, a noi manca la presa sul territorio, che ormai il crack neanche si vende più, si regala ai ragazzi, perché costa talmente poco che tu lo regali, perché crei la dipendenza e crei il cliente. Ecco, al di là della cosa devastante che rappresenta il crack come droga, ma secondo voi quando uno compra la droga, esattamente chi sta favorendo in quel momento? L'intermediario che ne ricava una piccolissima percentuale, o chi c'è a monte, che è qualcuno che gestisce un giro sicuramente più grande? Ci fu un tempo in cui la mafia siciliana si era completamente disinteressata alla droga, un tempo recente, perché per vari motivi c'era anche il fatto che insomma, per la droga le pene edittali, come si dice in Italia, sono molto alte, quindi era quasi sconveniente. Tant'è che l'andrangheta ha preso campo in questo affare. Oggi anche la mafia siciliana, la mafia trapanese sta tornando a commercializzare droga, e lo fa per conto di intermediari internazionali, in questo caso anche americani. Dire no alla droga che abbiamo sotto casa, a 100 passi da scuola, a 100 passi dal luogo dove noi ci vediamo, significa dire no alla mafia. Dire sì alla pace significa anche dire no alla mafia, e lo diciamo nel nome di Mauro Rostagno, nel nome di Pio La Torre, che ci insegnò che pace e mafia vanno assieme. Voi fate economia, mi pare, qua, perché io chiedo sempre perché ormai le scuole hanno mille indirizzi, non so mai cosa facciano le scuole. Quindi ora, una cosa che ci insegnò in economia è, se ricordo bene, che se c'è una speculazione su un bene non bisogna abbassare le tasse su quel bene, perché in realtà favorisce la speculazione. Questo governo invece cosa ha fatto? C'è la speculazione sul prezzo della benzina, taglio il prezzo delle accise, tra l'altro per pochi giorni, perché le accise sapete cosa sono, qua insomma siamo fra studenti di economia. Che cosa fai tu con questo provvedimento? Niente, perché la speculazione porta la benzina di nuovo ai livelli di prima, tu non puoi intervenire più, ma hai levato soldi ad altre risorse. Perché sale il prezzo della benzina? Per questo clima internazionale di caos generato dal fatto che gli Stati Uniti in maniera illegale hanno attaccato l'Iran. Ne paghiamo noi il prezzo perché sale il prezzo della benzina, il governo interviene in questo modo, dove trova le risorse? Tagliandolo alla scuola, tagliandolo a voi, scuola e sanità. Noi per pagare il prezzo della guerra in Iran, tagliamo risorse alla scuola e alla sanità, alimentiamo ancora una volta diseguaglianze. Nelle diseguaglianze la mafia prospera e siamo di nuovo bis da capo, sempre il trono di spade. Il caos diventa una scala per i criminali. Chiedere la pace, essere portatori di pace, oggi davvero significa lottare contro le disuguaglianze e lottare contro la mafia. Credo che noi abbiamo finito questa nostra mattinata insieme e quindi c'è una conclusione, sì. Va bene così, grazie a tutti.
Avete dalla parte vostra, ragazzi, una possibilità straordinaria di guardarvi intorno e con gli occhi di una coscienza critica che attraverso incontri come quello di oggi speriamo di accrescere in voi, di scegliere con discernimento, con la capacità di distinguere ciò che è bene da ciò che è male banalmente, ma ciò che è giusto, il cui ingranaggio è giusto rompere per innescare un giusto cambiamento. E questo, al di là della retorica che giovani sono il cambiamento della società, i cittadini del futuro, concordo con Giacomo Di Girolamo che è tutta retorica perché vivete qui e ora, è il giusto sprone, insomma, per portare avanti un discorso importante per voi e per la vostra vita futura. Grazie ancora.